Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa serata a tutti voi da Claudio, che vi terrà compagnia, ecco, per tre quarti d'ora circa, con la meditazione che facciamo, ecco, ai sabati con Maria. Ecco, questo è il programma che già dura da tanto tempo, Sabato con Maria, e stiamo meditando la mistica città di Dio, la vita della Madonna, secondo la venerabile Maria da Greda. È meravigliosa, cioè più si conosce e più si ama, ma se non si conosce, come si fa ad amare colei o colui che noi non conosciamo? Allora, vedete, queste meditazioni servono proprio a far conoscere la Madonna, ma a far conoscere anche l'autore, ecco, il creatore di questa creatura meravigliosa, che, cioè, se Dio avesse potuto farla più grande di come l'ha fatta, l'avrebbe fatta, ma è il massimo, perché è la piena di grazia. Cioè, Dio ha voluto, dice, non posso farti Dio perché tu sei una creatura, per cui Dio è increato, è un essere increato. Però ti do tutto quello che ho io, lo metto dentro di te, per cui noi, per quanto grande la vogliamo fare la Madonna o pensarla, non ci arriveremo mai, perché lei è piena di Dio, piena di grazia, e noi misere creature come possiamo comprendere questa pienezza che è infinitamente più grande di noi? E allora, meditando queste pagine, diciamo, si gode di una conoscenza che veramente fa amare la Madonna e dire: se Dio t'ha fatta così grande è perché ti ama di un amore infinito, ma ha messo in te tutto quello che poteva mettere, ci ha messo tutto se stesso. Fa conto che Gesù è nato da lei, ecco, Dio e il figlio di Dio è nato da lei, ecco. Allora, così grande l'ha fatta, e l'ha fatta per diventare madre di Gesù Cristo, e addirittura Gesù Cristo l'ha donata a noi. Per cui, se meditassimo di più su questo fatto, ecco, la potente mediazione di Maria, madre nostra, avvocata nostra, rifugio dei peccatori, ma noi veramente godremo soltanto a nominarla, a pensarla, dovremmo godere, perché Dio ha goduto, avrebbe goduto forse comunque, perché Dio non può che essere infinita ed eterna felicità, ma in questa creazione proprio credo che sia stato un momento meraviglioso anche per Dio uno e trino. Allora vediamo un po', oggi mediteremo, diciamo, è un breve capitoletto, ma proprio brevissimo, la Madonna e gli angeli che l'assistevano, ma subito dopo dovremmo continuare con un capitolo un pochino più consistente, che è Maria nel Tempio e la morte di San Gioacchino, suo padre, e poi gli insegnamenti della Madonna a tale riguardo. Qui abbiamo delle cose meravigliose da meditare, e dobbiamo chiedere proprio alla sposa dello Spirito Santo, alla Madre di Dio, alla Figlia dell'Eterno Padre, guarda a noi piccole creature, vero, ascoltatori, vero, della Radio Buon Consiglio, che prende il nome tuo, che sei la Madre del Buon Consiglio, ecco, infiamma i nostri cuori di un ardente amore per te, perché insieme alle fiamme del tuo amore possiamo amare Dio, ecco, uniti alle tue fiamme d'amore, verso Dio, ecco, possiamo unirci a te, ecco, per amare, lodare, per glorificare Dio con la nostra vita per mezzo della tua mediazione santissima. Ecco, allora, la Madonna e gli angeli che l'assistevano sono cose alte, sapete, sono altissime a dir la verità. Ecco, vediamo un po', questo qui è il capitolo quindicesimo. Nessuno usò meno delle cose sensibili e comunicò meno con le creature di Maria. In compenso godette la familiarità e la conversazione degli angeli. Per cui nessuno usò meno delle cose sensibili e comunicò meno con le creature di Maria. Cioè la Madonna praticamente era sempre con lo sguardo, diremmo così, della fede, dell'amore, era rivolta a Dio, per cui parlava poco con le creature. Diciamo che parlava molto con Dio, ma qui si spiega che comunicò, non ci fu nessuno che comunicò meno di lei con le creature. Forse comunicava per via spirituale, ma diciamo le parole le contava, diciamo che quella lingua dava lode al Signore, ma diciamo non sprecava, ecco, in cose vane. Ecco, questo è un insegnamento anche per noi, che parliamo molto, ecco, ma se mettessimo un contaparole rivolte agli uomini e un contaparole rivolte a Dio, dovremmo quasi arrossire e dire: povero me, parlo più con coloro che hanno poco da dirmi e parlo poco con colui che tutto mi può dire e mi dice, perché me l'ha anche detto, ma mi spiega, mi illumina, eccetera. Ma in compenso godette la familiarità e la conversazione degli angeli. Ecco, vedete, questo passo è anche molto interessante, perché mi capita spesso di sentire: ah, mi sento sola. Cosa? Come ripeti? Mi sento sola. E tu non hai fede. Come non ho fede? Non hai fede perché hai un angelo custode con cui puoi veramente parlare. Lui sarebbe contento di parlare con te. Naturalmente dovresti essere più silenziosa con gli uomini, parlare di più con Dio e chiedere a questo angelo custode, che lo dici a parole, ma poi in realtà le parole che dici poi non le vivi. Illumina, custodisci, reggi e governa me. E ti fui affidato dalla pietà celeste, ma allora scusate, la pietà celeste ci ha donato, ci ha affidato un angelo che deve illuminarci, custodirci, sostenerci, reggerci nei momenti della prova e governarmi. Ma tu lo dici, ma allora vediamo un po'. Tu le illuminazioni dell'angelo custode le avverti, cioè le sante ispirazioni. Quando hai anche delle cose da fare, che chiedi aiuto con tanta fede, parli col tuo angelo custode, illuminami, perché tu vedi quello che io non vedo, e siccome tu mi sei stato affidato dalla pietà celeste, il tuo compito è di illuminarmi, e io che sono mezzo cieco, ho le cataratte spirituali, non vedo. Allora, con umiltà si prega l'angelo e si dice: illuminami, aiutami. Vedi che non sei solo, perché stai parlando con un angelo, cui dire mi sento solo è una mancanza di fede. Ecco, questo angelo è carissimo, è amabilissimo, ci è stato donato da Dio creatore, che ci ama di un amore infinito e ci ha dato un angelo a custodirci, pensate un po', io mi sento sola, ma cosa stai dicendo? Ma vedi che, ma se tu avessi, diciamo, più fede e avessi più confidenza col tuo angelo custode, anzi desidereresti restare solo per parlare con lui, perché le sue illuminazioni, le sue ispirazioni, ma sono deliziose, molto delicate, molto, diciamo, discrete, però dire: Signore, ti ringrazio che sono in uno stato di solitudine riguardo agli uomini, però ti ringrazio perché mi hai dato un angelo come custode, come amico, come colui che giorno e notte, ad esempio diceva, dalla culla alla tomba, vero? Ecco, tu hai un angelo custode, ma ci credi? E non hai esperienza, perché credi poco. È meravigliosa questa amicizia dell'angelo custode. E allora, vedete, la Madonna però in compenso godette la familiarità e la conversazione degli angeli, diciamo che lei ne aveva più di uno, ne aveva proprio tanti. Nei capitoli precedenti abbiamo visto, ma erano proprio numeri alti, vero, centinaia di... lei è la regina degli angeli, capite? Qui gli angeli sono a servizio della regina, della gran regina. Però è interessante perché quella gran regina degli angeli è mamma mia. Per cui cerchiamo di mettere insieme queste due cose, no? E pensare: la regina degli angeli è mamma mia. Lei, io ho un angelo, lei ne ha un numero che non si può calcolare. Se la mamma mia è regina degli angeli e io dico: mammina mia, vedi come sono povero, tu ne hai così tanti, io ne ho uno, forse basta, ma anche se me ne dai due non sarei dispiaciuto, ecco, anzi, se me ne dai tre ancora meglio, così chiederò ad uno di infiammare il mio cuore d'amore per il padre, uno che infiammi d'amore per il figlio e uno che infiammi il mio cuore d'amore per lo Spirito Santo, per cui non li lascerei disoccupati, gli darei da fare i fochisti, vero, perché accendono il mio cuore, no? Vedete, bisogna essere semplici, come le colombe, allora si godono le cose del cielo, anzi la solitudine, ben venga, ma che bene si sta da soli con gli angeli, no? Ecco, che vuoi stare in compagnia di creature che sono come te, sono povere come te, e che cosa volete regalarvi, visto che siete poveri e siamo poveri gli uni e anche gli altri? Dobbiamo stare vicino a coloro che ci arricchiscono, che ci possono arricchire. Sentite qua: Dio le concesse di comunicare con essi nella maniera con cui essi fanno tra loro, cioè senza specie intermedie. Cioè, mentre per parlare con noi, diciamo, gli angeli che sono diciamo dei cori superiori, diciamo che mettono in, diciamo, qui si fanno tra loro, cioè senza specie intermedie, cioè non hanno intermediari, no? Ecco, con noi ce li hanno invece, perché i cori superiori illuminano quelli inferiori che arrivano poi a noi. Invece con la Madonna non c'era questo, per cui Dio le concesse di comunicare con essi nella maniera con cui essi fanno tra loro, cioè senza specie intermedie, direttamente. È la regina. Inoltre i cori superiori illuminano gli inferiori trasmettendo ad essi la cognizione dei misteri di Dio con ordine mirabile. Questa illuminazione però è altra cosa dalla visione intuitiva che ogni angelo ha direttamente da Dio, in proporzione del suo merito e che costituisce la sua gloria essenziale. E qui naturalmente andiamo, dobbiamo altro che satelliti per andare verso il cielo, qui praticamente penetriamo il cielo dei cieli, ecco, il cielo dei cieli, capite? Diciamo che ci vuole una luce speciale anche per comprendere, ma qui diciamo che già ci spiegano, per cui i cori superiori illuminano gli inferiori, trasmettendo ad essi la cognizione dei misteri di Dio con ordine mirabile. Per cui c'è questo passaggio dai cori superiori a quelli inferiori, perché quelli che sono secondo i loro meriti, diciamo che sono più vicini, cioè comprendono delle cose che sono superiori a quelli che sono un po' meno vicini, un po' più lontani, ma quelli superiori trasmettono a quelli inferiori. Ecco, però questa illuminazione però è altra cosa dalla visione intuitiva che ogni angelo ha direttamente da Dio in proporzione del suo merito e che costituisce la sua gloria essenziale. E l'abbiamo appena spiegato, credo. Ecco. Pertanto questi cori, vedete, ci sono 9 cori degli angeli, ma gli angeli chi li può contare? Sono miriadi e miriadi di angeli. Cioè, pensate, sulla faccia della Terra quanti miliardi di esseri umani sono apparsi. Ma noi non possiamo pensare quanti miliardi di angeli il Signore abbia creato e abbia praticamente a suo servizio. E la Madonna, pensate un po', è la regina di tutti gli angeli. Ora, Maria conosceva gli angeli, i suoi custodi, intuitivamente e ne era illuminata alla maniera degli angeli, pur essendo di natura umana, per cui lei, diciamo che ha avuto un trattamento angelico, tanto per intenderci, ecco, praticamente come gli angeli comunicano tra di loro, gli angeli comunicavano con Maria, è diverso invece gli angeli quando comunicano con noi, devono diciamo usare un altro metodo, ecco, lei invece è diretta anche perché è la regina, lei che pur essendo di natura umana è per di più Viatrice, cioè Viatrice che è in cammino, era su questo, nel tempo, ecco, nel tempo, pertanto è una creatura straordinaria, unica, aveva un trattamento straordinario e unico naturalmente, queste visioni si moltiplicavano nei periodi di prova che le dava il Signore. Ecco, questo è importante, vedete quanto abbiamo detto prima riguardo all'angelo custode, nei periodi di prova aumentavano questi aiuti, ma questi aiuti aumentano anche in noi, tutto posso in colui che mi dà forza, dice San Paolo, ma non so se riesco a spiegarmi, vedete, gli angeli ci aiutano, ma noi abbiamo cioè la loro regina è mamma nostra, per cui invocando la mamma nostra, mamma mamma, ecco, mandami gli angeli ad assistermi, aiutarmi, è perché come questi angeli assistevano te, che sei l'Immacolata, io che sono un povero peccatore ho bisogno di un'assistenza speciale perché sono malato, mentre tu sei Immacolata, senza peccato, senza malattie, diremo così, spirituali, Immacolata, ho bisogno di aiuto. Pertanto vedete, abbiamo parlato pochino di questo argomento, ma è delizioso e vediamo un pochino di piacere a Dio, e per piacere a Dio dobbiamo passare attraverso il filtro, diremo così, dell'angelo, dobbiamo dire, ma l'angelo è contento di me, di come parlo, di come penso, di quello che guardo, di come mi comporto davanti a Gesù sacramentato, a come vivo la mia vita familiare, allora cominciamo a dire, ma veramente questo angelo custode ha una pazienza, l'ha avuta fino ad oggi. Allora si prega, si dice aiutami, 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 perché mi rendo conto che figure, che figure. Se io devo onorare il padre e la madre, che è un comandamento di Dio, non è scritto che debbo onorare anche il mio angelo custode, ma è chiaro che non posso mica disonorarti con il mio comportamento, per cui se devo onorare padre e madre devo onorare anche il mio angelo custode. Vedete, a padre Pio gli chiesi, padre mi accoglie come l'ultimo dei suoi figli spirituali, e lui dice, Sì, basta che tu non mi faccia sfigurare davanti a Dio. Proviamo a pensarci un pochino. Il nostro angelo custode dice, ma che lo facciamo sfigurare davanti a Dio? Dice, guarda te, invece di onorare questo dono di Dio, che l'angelo custode l'abbiamo fatto vedere, sentire delle cose che doveva coprirsi gli occhi e tapparsi le orecchie. Bene, adesso passiamo al capitolo seguente, perché altrimenti il tempo ci scappa, che è il 16° ed è intitolato Maria nel Tempio, e in più c'è anche la morte di San Gioacchino, che è suo papà. A proposito di papà e mamma, pensate alla Madonna come ha onorato papà e mamma. Nessun genitore è stato onorato più di loro dalla figlia Immacolata Madre Nostra Maria. Allora, Maria cresceva in età e grazia presso Dio e gli uomini, ma con tale corrispondenza che sempre la devozione superava la natura e non mai la grazia, si misurò con l'età, ma con col divin beneplacito e con gli alti fini ai quali la destinava l'impetuosa corrente della divinità, che s'andava a scaricare e a quietare in questa città di Dio. Che meraviglia! Questo libro qui bisognerebbe mangiarselo, vero, proprio nutrirsi per capire chi è colui che la creò e colei che ci è stata donata. Allora, questa, pensa un po', aveva, cioè questa, dice, l'impetuosa corrente della divinità che si andava a scaricare e quietare in questa città di Dio, per cui si andava a quietare l'impetuosa corrente della divinità in Maria. Pensate un po', cioè faceva una gara praticamente, no? Il Signore, ecco, riversava sulla Madonna fiumi di grazia impetuosa, ecco, questa corrente della divinità. Ma vi era fra lei e Dio una specie di gara, bellissimo, una specie di gara. Dio, per arricchirla, traeva ogni giorno dai suoi tesori nuovi benefici ricercati solo per lei, unica. E Maria, d'altra parte, siccome era terra benedetta, non solo non li lasciava infruttuosi, né solo dava il 100 per 1 come i maggiori santi, ma sebbene tenera bambina, con stupore degli angeli sopravanzava in amore, gratitudine, lode e in tutte le virtù. I più ardenti serafini, senza perder tempo, luoghi e occasioni per operare il sommo, allora lei, possibile di perfezione. Praticamente c'era questa gara. Cioè, però, vedete, queste tre parole io le sottolineerei, perché dice, dunque, sopravanzava in amore, gratitudine, lode e in tutte le virtù i più ardenti serafini. Praticamente superava i più ardenti serafini, perché la regina non può essere meno di un principe, per cui è il principe che è meno della regina. Allora, cosa accadeva? Che queste tre parole che abbiamo pronunciate, vedete, e per esempio la gratitudine, pensiamo alla gratitudine, cioè devi crescere in amore, primo, ma per crescere in amore devi conoscere anche l'amato del tuo cuore. Ma siccome cresceva questo amore, subito ringraziava, vi ricordate anche il Magnificat? L'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. Lei riferiva tutto al Signore, perché è opera sua, lei corrispondeva alla grazia di Dio, ma diciamo che comunque tutto è nato da Dio, cioè tutto è partito da Dio, per cui noi siamo dei beneficati e dobbiamo rendere grazie. Questa gratitudine, spesso, insisto anche quando ci troviamo agli esercizi, dico guardate, andate a confessarvi, cominciate col dire Padre, sono un ingrato, e state tranquilli che non sbagliate, perché tu ricevi tutto e dai poco, talvolta niente, addirittura offendi colui che ti benefica, offendi il tuo benefattore, per cui l'ingratitudine non le confessa nessuno, pochi, ingrato, e dobbiamo confessare questa mancanza, perché la Madonna, ecco, l'anima mia magnifica il Signore, vedete, ringraziava, ha guardato l'umiltà della sua serva, però siccome non trova l'umiltà, perché diciamo uno che non ringrazia non è solo maleducato, no? È perché sembra che tutto gli sia dovuto, cioè è tutto normale, no? Per cui è ingrato, non ci fa caso, tu sei niente, sei polvere, ricevi tutto e non ringrazi, vedi che sei duro di cervice, duro di cuore, cieco, sordo ai richiami anche del tuo angelo custode, per cui vedete com'è importante meditare, ma cosa stiamo pensando noi a tutte le cose che non servono a niente per la nostra salvezza, eh? Allora andiamo avanti, lettura della Santa Scrittura e profonda comprensione di essa e sue ferventi preghiere per la redenzione del mondo. Leggeva più spesso Isaia, Geremia e i Salmi, perché più direttamente annuncianti il Messia, e su di essi interpellava gli angeli, proponendo loro questioni altissime. Pensate un po', proponeva agli angeli questioni altissime, la piena di grazia. Allora, vede, lei vuol conoscere, vuol sapere, perché questi profeti hanno profetato tutte queste cose e lei le meditava, per cui sapeva benissimo chi era l'uomo dei dolori, era il suo figlio che nascerà poi da lei, ecco, colui che morirà crocifisso e sarà trafitto, sapeva tutto, lei sapeva, l'uomo dei dolori che ben conosce il patire. E proponeva agli angeli, interpellava gli angeli proponendo loro questioni altissime, pensa un po', questioni altissime. È possibile, diceva loro, che il creatore abbia a nascere da una creatura, che l'infinito abbia ad essere racchiuso nel seno di una natura sì così limitata come la nostra? Colui che vestì di bellezza i cieli si renderà passibile? E vi sarà una donna così fortunata da poter chiamare figlio colui che la trasse dal nulla e da sentirsi chiamare madre da colui che è increato e creatore di tutte le creature? Oh miracolo inaudito! Chi avrebbe potuto concepire un'idea così magnifica se lo stesso autore non l'avesse manifestata? Perché leggendo appunto i profeti lei poneva questi quesiti, vero? Diceva, sentite cosa è scritto, ma è possibile una cosa del genere, no? Oh meraviglia delle sue meraviglie, oh beati gli occhi che la vedranno e di secoli che la meriteranno. Ma pensate un po', questa dolce mammina, ecco, Padre Pio si scioglieva, la dolce mammina, non diceva la madre di Dio, la dolce mammina, pensate un po', questa è la nostra mamma, ma perché non gli obbediamo, perché non facciamo quello che ci chiede, è vero, onore il padre e la madre, ma come si fa a onorare una madre così santissima? Bisogna farsi santi, è obbligatorio farsi santi, vivere santamente, perché siamo figli della Santissima Madre di Dio. Allora, a queste esclamazioni amorose rispondevano gli angeli spiegandole i sacramenti divini, eccetto però quanto toccava lei direttamente, e questo non gliel'hanno detto, perché allora, però loro lo sapevano, loro lo sapevano perché, diciamo, gli angeli che sono in paradiso e i demoni che sono all'inferno sono proprio a causa di questa donna, vero, che sarebbe diventata madre di Dio. Questi sublimi e fervorosi affetti della celeste bambina erano quel capello della sposa del Cantico dei Cantici, vero, che feriva come dolce saetta l'amore, il cuore di Dio, sicché se non fosse stato conveniente attendere l'età competente, non sarebbe potuta, a nostro modo di esprimerci, contenere dal farla subito sua madre. Ed allora andava così, andava come ingannando questo ritardo coi cantici della sua figlia e sposa, che presto sarebbe diventata madre del Verbo Eterno. Questi numerosi sublimi cantici Dio non volle fossero noti alla Chiesa e formeranno un giorno parte accidentale della felicità dei beati. Vedete, il Signore le cose ce le fa intendere un po' alla volta, eh? Vedete, prima i profeti, è vero, patriarchi, profeti, e poi, poi nasce, è vero, la Madonna, e poi viene il Figlio, e poi le spiegazioni, un po' alla volta ci dice delle cose così alte. Noi che siamo del XX, XXI secolo, noi anche siamo fortunati nel senso che abbiamo la conoscenza di cose anche spiegate dai santi padri nel tempo, siccome un po' alla volta, un po' alla volta, un po' alla volta, vedete, a un certo momento io sono l'Immacolata Concezione, però queste cose qua le hanno sapute, diciamo, le hanno sapute direttamente anche dalla Madonna, dalla Chiesa, vero, che l'ha proclamata col dogma Immacolata Concezione. Adesso addirittura il cuore immacolato, ecco, c'è questo procedere, ecco, di conoscenza che dovrebbe anche essere motivo di procedere, di innamoramento e di santificazione. Beh, io chiederei però una pausa musicale adesso, una pausa musicale, così un pochino pensiamo a quello che abbiamo sentito fino ad oggi, fino adesso, e poi proseguiamo con la nostra meditazione. A tra poco, Ave Maria. Thank you. riprendiamo la nostra meditazione e siamo arrivati alla morte di San Gioacchino, cioè di suo papà. Dato il piano della redenzione che deve compirsi attraverso l'umiltà e le sofferenze, eredità degli eletti, Dio dispone Maria al patire. Maria si offre a soffrire tutto ciò che Dio vorrà in proporzione e come ricambio dei doni ricevuti. Pensate un po'. Questa frase, questo concetto, bisogna che si stampi con marchio di fuoco nella nostra memoria, perché dice: sono in base ai doni che ho ricevuto, sono disposto a patire. Ecco, qui lo spiega bene, in proporzione e come ricambio dei doni ricevuti, perché con la sofferenza, vediamo Gesù, quella moneta, ecco, con quella moneta ci ha riscattati. Ecco, anche lei dice: io per tutto quello che ho ricevuto sono disposto a patire tutto quello che vuoi, per mostrare il mio amore per te e per le anime dei figli che mi affiderai, ecco, delle creature che devono essere salvate. Pensate un po', la Madonna, per avere anche una conferma di quello che vi sto dicendo, a Padre Pio gli chiedeva tantissimo la Madonna, ma pensiamo alla piccola Giacinta, per esempio, la Madonna che dice: vuoi stare ancora qui a patire per salvare altre anime? E lei dice, la piccola Giacinta, sentite che vergogna da parte nostra, io sto qui a patire finché vuoi per salvare le anime, ma questo patire era sorretto, diciamo, dall'amore, perché per amore uno è disposto a fare tutto, ma se non ama non è disposto a fare niente. E allora vedete che noi, invece che essere pieni d'amore, vuol dire che siamo pieni di egoismo e di mancanza d'amore. Abbiamo voglia noi di parlare d'amore. Parliamo tanto per parlare, ma... Ecco, invece adesso arriviamo proprio alla morte di San Gioacchino. Allora, Dio allora le manifesta la vicina morte del padre. Profondo dolore della bambina. Si offre a Dio per soffrire qualunque pena per ottenergli la morte dei giusti. Dio la consola assicurandola che il padre era fra i predestinati e le permette di inviare 12 angeli ad assisterlo nella sua infermità. Anzi, Dio volle che in punto di morte tutti i 1000 angeli della corte di Maria fossero presenti e visibili e gli manifestassero che venivano in nome della sua benedetta figlia e che Dio voleva finalmente svelargli il grande mistero della sua futura divina maternità. Dice, adesso, siccome questo segreto stava morendo, non aveva da dirlo a nessuno perché restava nel suo cuore, restava in lui, e raggiungendo il cielo restava, ecco, era una gloria per lui essere padre della madre di Dio. Che amore per il papà. Sì. Allora, eroici atti di virtù di Gioacchino alla rivelazione di questo mistero, e morendo va a portare al limbo l'annunzio della prossima redenzione. Allora, voi sapete che in paradiso, finché Gesù non sarebbe morto e risorto, in paradiso non ci poteva entrare nessuno, per cui patriarchi, profeti, erano tutti in questo luogo dove non si patisce, ma non è il paradiso, è, diciamo, è una specie di sala d'attesa, ecco, per entrare in paradiso, ecco, non si patisce, ma, diciamo, non si gode della visione beatifica, per cui si sta in questo luogo. E però San Gioacchino ha questa rivelazione direttamente dagli angeli, muore e diciamo va al limbo a rivelare a tutti coloro che sono presenti nel limbo, ecco, l'annunzio della prossima redenzione, perché mia figlia diventerà la madre di Dio, il quale aprirà le porte del paradiso e tutti noi potremo entrarvici. Allora, la Madonna aveva 3 anni e 6 mesi, pensa un po', 3 anni e mezzo aveva la Madonna. Maria Santissima prega Dio di consolare la vedovanza di Sant'Anna e riceve dalla sua maestra l'annuncio della morte con fortezza e modestia, senza manifestare che già sapeva ogni cosa. Qui lei sapeva ogni cosa perché gli angeli gliel'avevano rivelato, la sua maestra, ecco, gli annuncia la morte, ma lei lo sapeva già praticamente, l'era stata già annunciata. Certamente per questa bambina, ecco, sapere tuo papà è morto, che dolore, è morto mio papà, un santo papà, fossimo santi anche noi, chissà mai, cosa faranno i nostri figlioli, non si sa, forse in cielo lo si saprà. Adesso veniamo agli insegnamenti della Madonna, gli insegnamenti della Madonna. Dice così: preziosità del patire. Voglio che sappia che per la creatura il patire senza colpa o non per la colpa è beneficio tale che non ne può essere degna senza misericordia dell'Altissimo, mentre il far Dio soffrire qualcuno per le sue colpe, benché sia misericordia, tiene molto della giustizia. Vediamo un po' di capire il significato di questa frase. Voglio che sappia che per la creatura il patire senza colpa o non per la colpa è beneficio tale che non può essere degna senza misericordia dell'Altissimo. Per cui la misericordia dell'Altissimo è questo, che concede a chi è senza colpa, non pensiamo solo alla Madonna, ma pensiamo addirittura a Gesù Cristo, vero? Che è Dio, ecco, Dio Padre ha voluto che il Figlio, che è Dio senza colpa, vero? Prendesse su di sé le nostre colpe e patisse per ciò che noi abbiamo combinato con i nostri peccati, per esempio, ecco, così dobbiamo dire. Allora, è un dono per l'innocente, cioè l'innocente che patisce vale molto di più, cioè ha un valore, un peso che non si può misurare. Noi diciamo, ma perché quel bambino lì, poverino, che deve tanto patire? Beh, tu devi pensare che la gloria di quel bambino lì, che senza aver fatto nulla di male patisce, e il suo patimento, diciamo, è un patimento offerto al corpo mistico di Cristo, di uomini peccatori, per cui mentre noi diciamo è un'ingiustizia, è una misericordia in realtà, perché non ci fossero gli innocenti che patiscono, ma povero noi saremmo schiacciati dai nostri peccati, per cui il Signore nella sua infinita misericordia mette in campo gli innocenti, E allora noi quando vediamo uno soffrire dovremmo dire, quel bambino lì sai perché soffre? Anche a causa dei miei peccati. Non dire il Signore non deve fare queste cose, il Signore lo fa per il bene tuo, sei tu che hai fatto il male e hai provocato la sofferenza all'innocente, perché se tu non avessi fatto i peccati non serviva a pagarli, Tu fai i debiti, qualcuno li deve pagare. E allora l'innocente, diciamo che ha monete d'oro, voglio dire che valgono molto di più di chi peccatore patisce, perché lui a stento paga i suoi debiti, mentre l'innocente non paga i debiti propri perché non ne ha, paga quelli degli altri. Qui è un grande dono questo. Se l'oro fugge dal crogiuolo, il ferro dalla lima, il grano dalla macina, l'uva dal torchio, tutti saranno inutili e non conseguiranno il loro fine. Cioè, se loro non esce dal crogiolo, non serve a niente, no? Perché bisogna che sia purificato. Se il ferro non è lavorato, cosa ne fai? Se il grano non lo macini, che ne fai? Se l'uva non la torchi, vero, come fai a bere il vino? Ecco, per cui sono tutti questi esempi, sono praticamente loro, in un certo senso, ecco, patisce per il fuoco. Il ferro dalla lima che praticamente gli stacca dei pezzettini di ferro, insomma, lo lima. Il grano viene schiacciato, l'uva viene torchiata, però tutte queste operazioni ci fanno capire che c'è un patimento, che non c'è un patimento perché sono elementi che non possono patire, ecco. Allora, quanto dunque si ingannano i mortali supponendo che, stando pieni di brutti vizi, senza il crogiolo e la lima dei travagli, possano uscir puri e degni di godere Dio eternamente. Ecco, questa purificazione, vedete, purifica mio Signore, sarò più bianco della neve. Ma non è finita lì, perché la purificazione serve per guarirti dalla sporcizia che ti inzacchera gli occhi, cioè non, tu non vedi, cioè se sono beati i puri perché vedono, tu sporco per quello non capisci, per quello non credi, perché sei da purificare. E quando il Signore si degna di prendersi cura di te, purificandoti, tu devi dire: Signore, ti rendo grazie, perché tu vuoi far sì che io ti raggiunga presto in paradiso senza passare per il purgatorio, per esempio. Ecco, Padre Pio diceva: chiedete al Signore il dono di fare il purgatorio sulla terra, perché è niente, le sofferenze di questo mondo sono niente in confronto al purgatorio. Ecco, per cui è una grazia, e noi naturalmente con le cataratte agli occhi, siccome non siamo puri, non vediamo, non capiamo l'operazione che Dio va compiendo con noi, che ci vuol bene, ci purifica. Difatti i santi dicono così: castiga mio Signore ma salvami, purifica mio Signore, sarò più bianco della neve. Questo presuppone che tu pulito non sei, puro non sei. Allora devi, quando il Signore interviene per purificarti, perché brontoli? Perché non ringrazi invece: Signore, ti sei degnato di venire a me e purificarmi, prima attraverso il sacramento della confessione, ma poi anche c'è la pena del danno, vero? E della colpa, per cui io ti perdono, però devi essere purificato. Per cui quel che ti capita non capita per caso, è un dono di Dio, perché vuol farti evitare tempi di purgatorio. E tu ringrazia e dire: Signore, è tutta roba buona, ti ringrazio perché tu mi vuoi bene, anche in un modo che io capisco poco, ma so che tutto ciò che mi accade esce dal tuo amore infinito per me, misera creatura. Allora, i travagli sono la via per tornare a Dio, poiché sono luce per l'intelletto, disinganno dell'apparente, alimento dei giusti, mezzo unico della grazia, prezzo della gloria e soprattutto eredità legittima che il mio Figlio e Signore elesse per sé e per i suoi eletti. Questi sono gli insegnamenti che la Madonna ha dato alla venerabile Agreda, per cui sono insegnamenti che sono meravigliosi. Non so se voi tutte queste cose già le sapevate o le pensavate, come è necessario guardare alle cose di lassù, pensare alle cose di lassù. Siamo troppo impigliati, non dico impegnati, impigliati nelle cose che contano poco. perdiamo tempo, bisogna pensare, se il Signore ci comanda, dice guardate le cose di lassù, cercate le cose di lassù, ma è il Signore che te lo dice e tu devi stare attento a quello che ti dice, perché il Signore è verità e quando ti dice guarda le cose di lassù, cerca le cose di lassù, tu devi dire ci sarà un motivo, ma certo che c'è il motivo, anzi devo dire che il Signore attraverso l'angelo custode mi invita ad essere docile a tutto ciò che Lui mi chiede, perché è il Signore. Come fai a dire è il Signore, fai quello che vuoi tu? Allora il Signore vuoi essere tu. Se Lui è il Signore, è una contraddizione che tu faccia quello che vuoi tu. Se il Signore è Signore, devi fare ciò che il Signore ti comanda. Bene, per cui siamo giunti al termine di questa conversazione. La prossima sarà il 30, vero? Che sarà il quinto sabato, perché vedete, noi avremo il secondo, il quarto e il quinto sabato, se c'è, facciamo queste meditazioni su questo libro che benedico il Signore che creò l'Immacolata. Benedico l'Immacolata che come mamma ci ha detto delle cose meravigliose per conoscere, non solo per conoscere lei, ma per conoscere Lui che la creò. E allora è un inno di lode dire ma quanto miseri siamo noi e così grande grazia ci è stata elargita. Ma dobbiamo pregare di più, ma dobbiamo amare di più, ma dobbiamo essere più umili e dire Signore, io non merito nulla di tutto ciò che tu mi dai te stesso nei sacramenti, mi hai donato perfino tua madre, mi hai dato un angelo, ma mi hai messo a disposizione anche gli angeli e gli arcangeli, San Michele Arcangelo per difendermi nella battaglia contro la perfidia e le insidie del diavolo. Ecco, ma la gratitudine dov'è finita? Dov'è finita la gratitudine? Confessiamo l'ingratitudine, ma mica una volta sola, sapete? Insistiamo su questa cosa perché forse impareremo anche ad essere grati e vedere in ogni cosa che il Signore permette che ci accada, ecco, la mano di Dio che è a nostro favore, agisce a nostro favore. Noi non capiamo, però vi ricordo che l'angelo custode queste cose invece le capisce e se avessimo più confidenza con Lui ce le farebbe capire anche a noi. Bene, santa serata a tutti voi, cari amici, e amiamo l'Immacolata e facciamola amare, facendola conoscere soprattutto. Ave Maria.